Sono le 15:35 minuti, Radio Popolare, la diretta dalla manifestazione di Roma contro il decreto legge sulla cosiddetta sicurezza. Alle 15:37 a Roma ci danno già la notizia che il corteo è partito ormai da diversi minuti, il corteo, la manifestazione per protestare contro il decreto legge sulla cosiddetta sicurezza. Un decreto legge che rischia di soffocare la democrazia in Italia, e questo è un po' il senso dell'allarme che è stato lanciato nelle ultime settimane da decine di associazioni e qualche centinaio di studiosi di diritto pubblico e della Costituzione, ed è per questo appunto che a Roma oggi si sta protestando. La manifestazione è indetta da una galassia di associazioni che stanno sotto la sigla A Pieno Regime, che si era già vista questa sigla in piazza a Roma nei mesi scorsi. Ne fanno parte dall'Arcia Sbilanciamoci, dalla Rete Italiana Pace e Disarmo, alla Fondazione Perugia Assisi, da Greenpeace Italia ad Attacca Transform Italia. Al corteo di oggi aderisce tra l'altro anche il Forum Disuguaglianze e Diversità, e sempre al corteo di oggi ha aderito anche Stop Rearm Europe, il cartello di associazioni che sta preparando, come sapete, la manifestazione del prossimo 21 giugno a Roma. Nel loro comunicato c'è scritto che quella del 21 giugno sarà una manifestazione contro la guerra, il riarmo, il genocidio e l'autoritarismo. E a Roma oggi sono arrivati moltissimi bus da tutte le parti d'Italia, anche treni speciali. Il corteo doveva partire intorno alle 14, come dicevamo è partito con un po' di ritardo. Anna Bredice, la sentite, è collegata con noi. Anna, dove ti trovi?
Allora, mi trovo in via Merulana. Il corteo è partito da poco. Ma la testa del corteo è già arrivata a Piazza San Giovanni, lo percorrerà, sarà un percorso abbastanza lungo perché arriverà ad Ostiense, a Piazza Ostiense. Quello che sentite sotto sono le proteste, le urla degli studenti, gli studenti che stanno andando dietro uno striscione proprio che riassume, diciamo, le ragioni della loro protesta, perché è una delle categorie sì, possiamo dire, perché colpisce questo decreto categorie sociali, e tra queste proprio quelle degli studenti che protestano per avere scuole migliori, protestano contro tutto quello che colpisce il dissenso e saranno tra i più colpiti da questo decreto, perché qualsiasi protesta faranno, anche fisica, di blocchi stradali, eccetera, verranno puniti abbastanza gravemente. E questa è una delle ragioni per cui sono in piazza in tanti,
certo.
Perché appunto vi dicevo che la coda è ancora più a territorio.
Tra le persone che sono colpite da questo decreto ci sono in qualche modo più o meno direttamente anche i giudici, i magistrati stessi, no?
Esatto, ci sono, ci saranno perché saranno coloro che dovranno poi contrastare questo decreto nelle aule dei tribunali, un decreto che ricordiamo proprio per la sua qualità di decreto è già in vigore, verrà convertito la prossima settimana, ma è già in vigore. Quindi che cosa potranno fare loro, giudici democratici, quando arriveranno studenti e altre categorie, persone che occupano case e altri ancora? Ho intervistato poco fa anche un ragazzo di ultima generazione. Ecco, che cosa potranno fare? Sentiamolo dalla presidente dei giudici democratici di Padova.
Io sono co-presidente dei giudici democratici.
Ok, l'altra volta, l'ultima volta ci siamo ritrovati qua in una manifestazione ed era ancora un DDL, oggi è diventato un decreto senza nessun requisito di urgenza.
Sì, è un decreto che tra l'altro tra pochi giorni sarà legge, anche perché mi pare chiaro che il governo ha deciso per la spinta forte di arrivare con il golpe che ha fatto all'approvazione veloce, alla fiducia, eccetera, quindi mi pare chiaro che dovremo confrontarci con questo in maniera seria e noi ci stiamo lavorando, siamo insieme qui in piazza, siamo nei tribunali, siamo in tutte le sedi in cui possiamo agire a difesa dei diritti, del dissenso, degli immigranti, delle fasce deboli, di tutti quelli che questo decreto legge vuole colpire.
Come farlo?
Noi faremo tutto il possibile e l'immaginabile, ci stiamo inventando e stiamo studiando tutte le forme per farlo. Il 21 giugno a Padova noi faremo un convegno nazionale con la presenza di molti docenti di diritto penale, di diritto internazionale, di diritto penale, per cercare insieme le forme giuste, corrette, più utili, più efficaci, anche nelle aule di tribunale, di bloccare questa enormità, questa illegittimità palese che è il decreto legge sicurezza.
Ma come potrà bloccarsi, a parte dei ricorsi alla Corte Costituzionale?
Proporremo le questioni di costituzionalità in tutte le aule di giustizia, certo. Questa è l'idea.
Come si chiama?
Io mi chiamo Aurora D'Agostino, sono co-presidente dell'Associazione Nazionale, io sono di Padova, ma sono la co-presidente nazionale.
Mi ripete il suo nome?
Ecco, allora il suo nome l'abbiamo sentito, Anna, l'hai presa al volo all'inizio del corteo, questa rappresentante di una categoria che è coinvolta in prima persona, ma ne sentiremo anche le altre da quegli effetti del decreto legge, quindi già in vigore, cosiddetto sulla sicurezza. Anna, noi ci sentiremo tra poco, tu continuerai a seguire il corteo, tra l'altro lì in corteo con te c'è anche Maria D'Amico, che è l'altra nostra inviata, quindi avremo modo di risentirvi, Anna. Buon lavoro e a più tardi.
Grazie, a più tardi.
:44 Radio Popolare, la diretta dalla manifestazione di Roma contro il decreto legge cosiddetto sulla sicurezza. È un decreto legge che ha dentro la criminalizzazione anche di molti comportamenti di persone, ad esempio la povertà, ne parleremo poi tra poco più avanti nel corso di questo spazio con una nostra ospite e interlocutrice, ma per vedere e cercare di capire poi la reale portata e quindi entrare a contatto con quello che è il merito di quel testo, un testo che il governo Meloni ha imposto a tutto il Parlamento, non è stato ancora convertito in legge, lo sarà probabilmente nei prossimi giorni, a partire da da martedì, quando verrà ripreso l'esame di quel testo nell'aula del Senato. Buongiorno e benvenuta a Roberta Calvano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Costituzionalista dell'Università di Roma Unitelma Sapienza. Allora, dicevo, le ragioni della protesta e il merito di quelle ragioni stanno attorno al testo di quel decreto. Voi avete lanciato un allarme, preoccupati per quello che quel decreto potrebbe comportare per molte persone. Ci fa due, tre esempi perché si possa capire bene nel dettaglio di cosa si tratta?
Certamente, allora innanzitutto abbiamo raccolto 250 firme di costituzionalisti, nonché 10.000 di cittadini, proprio per dare l'allarme, perché i contenuti sono abbastanza preoccupanti. Innanzitutto c'è un utilizzo abnorme del diritto penale, della criminalizzazione di condotte che non sono neanche, cioè che sono diciamo di poca o nulla pericolosità, e un accrescimento delle sanzioni per reati che erano già previsti, e anche questo molto molto pesante. Poi c'è il dato diciamo costituzionale rispetto al fatto che il Parlamento è stato scippato di un disegno di legge che stava esaminando e che aveva appunto suscitato una serie di obiezioni, perché diciamo le criticità sono talmente rilevanti che questa protesta è riuscita ad mettere d'accordo magistrati e avvocati penalisti, che al momento sono assolutamente contrapposti, come si sa, sulla separazione delle carriere, che è un'altra riforma, e nonché penalisti, professori di diritto penale e professori di diritto costituzionale, tutti unanimi facevano notare queste criticità, e quindi le Camere stavano esaminando i problemi che poneva il disegno di legge, quando il governo ha pensato bene di scippare il Parlamento del provvedimento e non concluderne l'esame appunto nel procedimento legislativo, facendo un decreto legge che quindi è immediatamente entrato in vigore, per certo. Cui adesso le Camere hanno solo il compito di dare il timbro finale, che non è esattamente il compito, no, che spetterebbe al Parlamento in un regime democratico.
Professoressa Calvano, criminalizzare che cosa significa, oltre al messaggio politico chiaro che si vuole dare? Che cosa questo poi può comportare nel lavoro vostro di giudici?
Significa che per esempio un comportamento come una protesta pacifica, non violenta, all'interno di un carcere, come fare non obbedire all'ordine per esempio di alimentarsi, fare lo sciopero della fame, può comportare una sanzione. Poi ci sono le diciamo scriminanti, cioè non verrà punito quell'agente dei servizi che organizzerà o dirigerà organizzazioni terroristiche. Io mi domando, veramente preoccupata, come mai si introduca una norma che, come dire, impedisce che venga sanzionato colui che organizzi un'organizzazione terroristica. Ecco, poi ci sono norme che consentono l'utilizzo di armi da parte degli agenti delle forze dell'ordine al di fuori dell'orario di servizio e senza apporto d'armi, quindi armi aggiuntive. Anche questo, sinceramente, forse sarebbe stato meglio dare nelle aule parlamentari tutte le spiegazioni del caso, anche per magari, ci possono essere ragioni tecniche, ma insomma magari per rassicurare anche, certo, no, l'opinione pubblica, che è molto allarmata da tutti questi contenuti da stato di polizia.
Legittimamente allarmata, Roberta Calvano, grazie e buona giornata.
Grazie a lei, arrivederci.
Roberta Calvano è costituzionalista all'Università di Roma Unitelma La Sapienza. Sono le 15.49, adesso noi proseguiamo, ritorniamo in mezzo al corteo che è in corso a Roma, che è partito una mezz'ora fa, minuto più, minuto meno. E dicevamo, ritorniamo in mezzo a quel corteo con l'altra nostra inviata, che è Maria D'Amico. Maria, buongiorno.
Eccomi qua, eccomi qua. Allora, io in questo momento mi trovo in via Merulana, il corteo è partito da circa 20 minuti, ma c'è talmente tante gente.
Maria, ti sentiamo malissimo, capisco che è difficile forse allontanarti da dove sei, però qualche passo forse conviene farlo, altrimenti non riusciamo proprio a capire cosa ci stai raccontando.
Ma meglio così, mi sono allontanata.
Bene, grazie.
Ecco. Allora, dicevo che il corteo è partito da circa 20 minuti più o meno, sono in questo momento in via Merulana e è molto, molto, come dire, è molto pieno di persone che sono tutte intruppate e camminano, e quindi si sono percorsi praticamente 300 metri. Sta andando Piazzale Appio. Io l'ho percorso in avanti e indietro. Allora, dietro in fondo ci sono i track, quelli che abbiamo già sentito, che mandano musica tecno fortissima, e quindi è lì, è davvero quasi impossibile anche parlare. Poi ho camminato un po' e quindi in questo momento sono in mezzo a delle bandiere. Le bandiere sono tantissime, ci sono le bandiere dei Copas, davanti a me quelle di Rifondazione Comunista, e poi c'è uno striscione, ve lo leggo prima che rinizi la musica: combatti la paura, abbatti il decreto. E sono appunto manifestanti uomini e donne che sono arrivati da Orvieto, c'è soltanto il nome della città, Orvieto. Allora Giuliano, uno di loro ha anche una bandiera palestinese. Innanzitutto, quanti anni hai? Perché sei qua? Che cos'è che ti preoccupa? Dillo velocemente prima che vinessi la voce forte dietro, altrimenti non ti ascoltano. Tra l'altro Giuliano diceva appunto di aver vissuto a Milano, di essere stato un operaio dell'autobianca, e quindi conosce benissimo Radio Popolare. Ve lo passo.
Bene. Giuliano, che cos'è che ti preoccupa? Cosa ti spaventa di più di quel decreto?
Mi spaventa questo decreto perché toglie lo spazio a ogni pensiero critico, impedisce ogni iniziativa democratica di opposizione, ma soprattutto è un decreto che introduce 14 nuovi reati, e questo peggiora in modo pesante le condizioni politiche di agibilità contro ogni elemento di dissenso col governo. L'ultima cosa che volevo dirti, io sono di Articolo 21, noi abbiamo aderito insieme al coordinamento della Palestina d'Orvieto, che è un gruppo eterogeneo con diverse posizioni, ma siamo qui perché appunto questo decreto io credo sia anche anticostituzionale, come molti costituzionalisti hanno già definito. Ciao, grazie.
Grazie, grazie a te.
Giuliano, se posso ancora, volevo farvi sentire
certo
altre voci insieme alla musica. Questa è la Murga, è un gruppo che in tutti i cortei romani è presente, li sentite i tamburi e balli. E invece accanto a me c'è Tonino, che è dietro la stazione di Orvieto. Anche tu, insomma, siamo più grande della media dei manifestanti. Qua dietro ci sono tantissimi ragazzi e ragazze che ballano. Tu mi dicevi che eri un dirigente dei servizi sociali del comune di Orvieto, quindi anche per lavoro hai toccato, no? L'emarginazione, la povertà, ti sei occupato di questo. Mi puoi raccontare che cosa è cambiato? Qual è la cosa che ti preoccupa di più adesso?
Ma la cosa che mi preoccupa adesso è che ci stiamo inserendo in un clima di forte restaurazione di illegalità rispetto ai diritti civili, ai diritti sociali, penso alla casa, penso all'espressione anche di libero pensiero. E poi il coordinamento pietano per la Palestina che si lega a questi aspetti qui, e questo è soltanto un decreto illegale, anticostituzionale, che però non è isolato, fa parte di una modalità che questo governo fascista tende ad instaurare in questo territorio del nostro paese, anche per riportare la situazione simile come l'Ungheria e altre nazioni fasciste.
Grazie, eccomi qua, ci sono Lele, ci sono.
Certo, ti sentiamo anche che è un corteo molto vivo, ricco di partecipazione, si sentono le persone che urlano al microfono. Prego.
Una domanda, c'è un altro manifestante con sicuro come la morte, lui ha un cartello che si è fatto da solo, posso chiederti il tuo nome, Radio Popolare in diretta, che vuol dire questo cartello? Parla forte, altrimenti i tamburi ci sovrastano.
La morte civile, ci porta alla morte civile della società.
Ecco, lui ha sintetizzato così giustamente qua contro la morte civile della società. Poi dietro di me tantissime bandiere della Palestina, tantissime anche persone che sono invece ai margini del corteo e partecipano guardandola. Adesso mi fermo, posso farvi una domanda perché popolare in diretta, perché siete qui in questo, state seguendo questo corteo? Dimmi, loro sono ragazzi, no, loro non possono parlare, stanno suonando, grazie, lo chiedo a lui, buongiorno, sta seguendo la manifestazione o la sta solo guardando?
Non parlo italiano.
Ah, non parlo italiano, buongiorno. Avete capito di che? Solo per guardare, grazie per te. E questa è la conferma di come poi è variegato anche questo corteo in cui flussi di turisti, quelli vicino a San Giovanni, si miscono ai manifestanti.
Però... Allora, voi avete una strada ancora lunga da percorrere, giusto, per arrivare fino a Porta San Paolo?
Ma questo nella vita in generale, ma anche oggi abbiamo una strada lunghissima, perché dovremmo arrivare in piazzale Appio e poi fare una strada grandissima che si chiama via Magna Grecia e poi scendere per un quartiere che abbiamo, io ho studiato un po' guardando le vie, sarà semideserto perché è il quartiere di San Sabba dove ci sono soltanto case e villini, e finalmente si arriverà a questo punto dopo questa lunga marcia in piazzale Ostiense, dove è previsto la conclusione del corteo, che questo è stato solo uno spaccato, è davvero ricco di anime diverse, di persone diverse, di fasce di età, uomini, donne, ci sono tantissimi ragazzi, però devo dire, ecco, in questo momento arrivano no al decreto sicurezza, sono i ragazzi delle scuole superiori, gli universitari con le bandiere, tutti naturalmente che ballano e anche devono.
Ci risentiamo allora più tardi, quando sarete quasi arrivati a destinazione del vostro corteo. Grazie Maria De Amico.
Grazie a voi, ciao.
Ci sentiamo tra poco. Sono le 15.56, Radio Popolare, la diretta dal corteo, dalla manifestazione di Roma contro il decreto cosiddetto sulla sicurezza. I'm walking out in the rain and I am listening to the low bone of the dial tone again and I am getting nowhere with you and I can't let it go and I can't get behind the pink curtains and the closed door on the first floor, she's listening to the air shaft to see how long a swan song can last. And both hands, now use both hands. Oh no, don't close your eyes. I am writing graffiti on your body. I am drawing the story of how hard we tried. Of my life and the rest of it all, and your bones have been my bed frame and your flesh has been my pillow. I've been waiting for sleep to offer up the deep with both hands. Due minuti alle 4 questo pomeriggio di sabato, in diretta dal corteo di Roma, la manifestazione contro il decreto legge sulla cosiddetta sicurezza. Gli allarmi, gli appelli che sono stati lanciati in queste ultime settimane mettono in risalto sempre di più, e più ci si è avvicinati a questa settimana più c'è stata la possibilità di raccogliere questo tipo di valutazione. La democrazia in qualche modo è in pericolo da quelle norme, dalla modalità anche con cui stanno per essere approvate. La resa dei conti del governo e della destra in Parlamento nei confronti della magistratura appare sempre più evidente, no? Il progetto della separazione delle carriere in qualche modo si fa interprete di questa missione politica. E dicevo, molti sono stati gli appelli, gli scritti, e tra questi ne leggo un brano prima di introdurre il prossimo ospite, un brano di un appello fatto dai giuristi pubblici nei giorni scorsi, che scrivono: il disegno complessivo della destra tradisce un'impostazione autoritaria, illiberale e antidemocratica, non episodica o occasionale, ma mirante a farsi sistema. Buongiorno e benvenuto a Livio Pepino.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Livio Pepino è stato magistrato, presidente di Magistratura Democratica, oggi è presidente di Volere la Luna, un'associazione, un sito di analisi e di informazione. Livio Pepino, ha sentito il brano che ho letto dei suoi ex colleghi giuristi? In qualche modo dicono che il governo sta puntando anche con questo decreto a fare dell'autoritarismo dentro questo governo, del suo essere antidemocratico e illiberale in questi provvedimenti qualcosa di sistematico, a farsi sistema. Che cosa significa? Come si può decodificare questo obiettivo, Pepino?
Ma mi sembra quel passaggio del documento dei costituzionalisti un passaggio di grande importanza e davvero anche in termini di reazione un salto di qualità. Sono più di 200 costituzionalisti, non dei gruppi estremisti, che rilevano un fatto particolarmente grave nel nostro paese che si inserisce in un fatto altrettanto grave a livello internazionale. Siamo in un momento di grave crisi della democrazia e questo tipo di risposte si moltiplicano. Perché un decreto come questo è oggi ancora più grave che in passato? Per molte ragioni. La prima è che è vero che dei provvedimenti illiberali analoghi a quelli assunti oggi già sono stati assunti in passato. E però quando questi si ripetono, si aggiungono, la situazione diventa ogni volta più grave. In secondo luogo, c'è in questo decreto un insieme molto vasto di interventi repressivi che riguardano categorie diverse, riguardano i migranti, i nuovi barbari, i marginali e i ribelli. Si individua una categoria di nemici che viene perseguita con interventi sempre più mirati. Ma questo è ancora più grave per il contesto in cui si colloca, a cui lei ha già fatto riferimento. Qual è il contesto? Lo dicevo prima, le democrazie occidentali sono in crisi evidente, non c'è solo il problema della fuga dal voto, ma c'è una crisi di credibilità, di partecipazione, di intermedi e quant'altro. E le reazioni sono su diversi piani. La prima è la cultura del leader, ecco, la verticalizzazione del potere, e nel nostro paese lo vediamo tutti i giorni, ma rischia di essere una riforma costituzionale che ci ritroveremo a breve.
Quindi Livio Pepino, in sostanza, anche per andare a chiudere questo nostro breve collegamento, la cosa che mi sembra di capire dalle sue parole è che quel farsi sistema a cui si riferiscono i costituzionalisti quando pensano al regime autoritario, illiberale, antidemocratico, è il farsi sistema preoccupante, non è qualcosa di improvvisato, ma è qualcosa di scientificamente deciso e programmato da parte di questo governo, Pepino. Le chiedo soltanto una brevissima valutazione e poi la saluto.
Non c'è dubbio che è così proprio per il complesso dei provvedimenti che si vedono, ma io vorrei fare un'osservazione che non è ottimista, ma vuole essere un segnale di speranza. Lo diceva un maestro come Franco Basaglia, probabilmente questo decreto sarà convertito. Noi da soli non possiamo vincere perché il potere è troppo forte, ma possiamo convincere, e convincendo possiamo cambiare le cose.
Bellissimo.
Per questo sono importanti manifestazioni come quella di oggi.
Livio Pepino ci ha lasciato con delle parole fantastiche e quindi la ringrazio anche per questo. Buona giornata e a presto.
A presto, arrivederci.
Livio Pepino è stato magistrato, come dicevo, presidente di Magistratura Democratica e oggi è presidente di Volere la Luna. Sedici e 4 minuti, Radio Popolare. Adesso tra poco ritorneremo a Roma in mezzo al corteo che sta attraversando le strade della città. Come dicevamo, il corteo arriverà poi si concluderà, e ci manca ancora parecchio, si concluderà, vediamo se riesco a trovare l'appunto, si concluderà a Porta San Paolo, quindi in uno dei luoghi simbolo della resistenza al nazifascismo di Roma, dopo aver percorso una buona parte del centro della città. Qualche difficoltà a raggiungere i nostri ospiti al telefono, soprattutto per chi è in corteo, probabilmente è anche l'alto livello di partecipazione che fa intasare le linee. Ancora pensando a quella bellissima frase con cui Livio Pepino ci ha salutato, quella citazione di Franco Basaglia. Anna Bredice, torniamo al corteo, in mezzo al corteo, adesso dove siete?
Ecco, stiamo ancora percorrendo via Merulana, più che altro ho fatto un po' avanti e indietro per vedere, diciamo, il composto, e devo dirvi che la quantità, la maggioranza di persone sono fatte da ragazzi, da studenti, cioè divisi in varie parti, in vari settori, dietro da vari striscioni, però sono la maggioranza di questo corteo, devo dire, cioè studenti che sono organizzati e che in generale hanno poca voglia, devo dire, di parlare ai giornalisti, e questo forse è comprensibile, diciamo, nelle ultime, per quello che è avvenuto negli ultimi tempi. Tenete conto che solamente qualche giorno fa in Piazza Barberini un tentativo, diciamo, di avvicinarsi al Parlamento poi è stato contrastato dalla polizia e il rappresentante della rete, no, di L Sicurezza poi è stato anche picchiato, quindi insomma sono accadute alcune cose, però sono qui in piazza in tanti, e adesso io proviamo a provarci, diciamo.
Anna, intanto ti chiedo, mentre tu cerchi di raggiungere qualche interlocutore, ci hai detto della presenza massiccia del mondo giovanile, degli studenti. Volevo sapere da te se hai intravisto anche invece qualche esponente politico lungo il corteo.
Ma dunque, ci sono, ho visto esponenti di AVS, Bonelli e Fratoianni avevano già annunciato di essere presenti, Schlein è in un'iniziativa invece per il referendum, perché tenete conto che questo è l'ultimo fine settimana prima del referendum, quindi molti politici sono in giro in Italia nelle iniziative, compreso Landini, che è da un'altra parte in questo momento, sempre a Roma per un'altra iniziativa. Quindi diciamo gli esponenti politici sono soprattutto questi, Bonelli e Fratoianni come leader, diciamo, di AVS all'inizio del corteo li ho visti. E allora vediamo un pochettino di avvicinarci. Ragazzi, sono di Radio Popolare, voi siete tantissimi studenti, siete qui oggi, tu addirittura con un megafono, perché cosa vuoi dire?
No,
Che cosa non vi piace di questo decreto? Ecco, questa è la dimostrazione che non vogliono parlare i ragazzi. E è una cosa che ho notato negli ultimi mesi, che i ragazzi sono quelli più recalcitranti a parlare con i giornalisti, senza fare distinzioni poi tra che tipo di emittenti si trovano davanti. E vabbè, questo è quanto. Vediamo un attimo, ci riproviamo ancora. Perché
adesso io sto cercando anche, Anna, di recuperare quel file che ci hai mandato con un'intervista. Prego.
Radio Popolare, sono di Radio Popolare. Cosa non vi piace di questo decreto? Qual è la cosa che...
Tutto, cioè dal fatto che viene espanso il reato di occupazione delle case anche a chi abita, non solo a chi occupa, posto che è stato pure quello per cui lo occupa, perché lo Stato dovrebbe dare case a tutti quanti, ma anche il fatto che c'è la sopportazione delle pene nei confronti rispetto a una persona che fa un omicidio, prende la stessa pena di una persona che fa un blocco stradale in gruppo, oppure tutta quanta quella parte che va a colpire le rivolte all'interno dei carceri, adesso non si può più nemmeno fare una rivolta pacifica, non si può nemmeno più disobbedire agli ordini imposti, questo vuol dire che sei obbligato a mangiare questo ordine, sei obbligato a rimanere. Ah.
Siete in tanti oggi, tanti ragazzi, tanti giovani.
Quindi diciamo va a colpire noi, perché almeno un momento si aspetta che i giovani vogliano che si possa cambiare questo mondo di merda che è devastato da processi di soggettivazione che ci rendono consumatori alienati, e quindi è molto importante per qua oggi, perché questo decreto è un decreto che dichiara guerra ai poveri, dichiara guerra a chi vuole lottare per un mondo migliore, dichiara guerra a chi ha bisogno di lottare per un mondo migliore e a tutta quanta l'espressione sociale.
Quanti anni hai? Grazie.
Anna, lo abbiamo sentito, adesso siamo riusciti anche a recuperare il file che ci avevi mandato un momento fa, anche lì c'è una tua chiacchierata con uno studente, lo ascoltiamo e poi...
Ultima generazione, sì.
Prego, scusami?
Uno studente di ultima generazione.
Benissimo, lo ascoltiamo allora.
Questo decreto colpisce anche voi, questo decreto colpisce anche voi di ultima generazione, che avete spesso manifestato le vostre proteste nelle strade, ecco, che cosa pensate?
Sì, colpisce noi tra i tanti e le tante, nella misura in cui non è più possibile, come dire, e manifestare in modo non violento e fare resistenza passiva, insomma qualsiasi cosa che ingombri, che crei disturbo non è più tollerato, anche se in maniera non violenta e pacifica, e quindi noi siamo qui perché ci uniamo alla lotta con tutte le altre persone colpite da questo decreto liberticida.
Certo, spesso l'avete fatto proprio per cercare di attirare l'attenzione da parte di gente che non si occupa spesso appunto né di clima né di altri temi, ed è necessario a volte.
Sì, diciamo, l'abbiamo fatto perché noi vogliamo portare alcuni problemi di cui non si parla mai, vogliamo portarli alla luce e nel dibattito pubblico, quindi generando in maniera non violenta comunque un conflitto, una presa di posizione da parte delle altre persone, e ci siamo riusciti a giudicare dal fatto che adesso vogliono reprimere questa forma di protesta.
Certo, ecco, una repressione, come dire, colpendo come dire, le provenienze, cioè il dissenso, come dicevi tu, più che i reati, cioè hanno introdotto dei reati nuovi, però hanno preso di mira persone, cioè diciamo gruppi di persone che protestano.
Sì, esatto, l'hanno fatto scientemente, quindi proprio isolando quelli che danno più fastidio, però come dire, noi siamo qui a protestare contro questo decreto che va assolutamente cancellato, però sicuramente è un incentivo a trovare modi più creativi e comunque nel rispetto delle regole, delle leggi attuali, per comunque portare lo stesso le nostre istanze e creare comunque quel conflitto non violento ma che la società serve per andare avanti e migliorare.
Ok, come ti chiami?
Emanuele.
Grazie.
Prego.
Voci dal corteo di Roma in corso da ormai più di un'ora, lì c'è anche la nostra Anna Bredice, con la quale ci ricollegheremo poi tra poco insieme all'altra inviata, che è Maria D'Amico. Anna, ci sentiamo tra poco allora.
D'accordo, dopo.
Thank you.
Provate ad ascoltare un po' qual è la vastità delle materie che vengono toccate da questo decreto e toccate in quel modo, nel modo restrittivo, diciamo così, che ci hanno raccontato le persone che abbiamo ospitato nel corso di questa diretta. Giusto i titoli dei capitoli: terrorismo, accattonaggio, reati vicino a stazioni di treni e metro, immobili occupati, stretta sulle manifestazioni, blocco stradale, detenute madri, cannabis, norma anti no TAV e no ponte. E poi ancora body cam per le forze dell'ordine e quant'altro. Un elenco che è lunghissimo, ma che dà l'idea comunque del contenuto di quel provvedimento. In questo caso non leggerò un titolo di un capoverso, ma leggerò un pezzo di uno degli articoli di quel decreto. Intanto saluto l'ospite, che è Giustina Orientale Caputo. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a lei, grazie.
Sociologa del lavoro all'Università di Napoli. Allora, dice questo articolo 10, è una cosa anche difficilissima da comprendere, anzi è difficilissima da comprendere e anche difficile da leggere per quanto è complicata. L'articolo 10 del decreto, che recita che chiunque mediante violenza o minaccia occupa o detiene senza un titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da 2 a 7 anni. Fine della citazione dell'articolo 10 di questo decreto. Quando si parla di criminalizzazione dei comportamenti, lo abbiamo sentito prima che cosa significa dai nostri interlocutori, ma c'è una criminalizzazione in particolare che emerge da questo difficilmente comprensibile articolo, che è quella della povertà, professoressa Orientale Caputo. Perché si è arrivati a questo, secondo lei?
Dunque, ci sono persone che noi consideriamo pericolose per gli atti che compiono, no? I furti, gli omicidi, le cose efferate. E poi ci sono dei gruppi che noi riteniamo pericolosi per la loro condizione sociale, che potrei dire da sempre, almeno dal 500 in Europa, i poveri, i vagabondi, gli emarginati, consideriamo pericolosi per quella condizione sociale in cui peraltro si ritrovano, anche perché il contesto economico, politico e di nuovo sociale non li ha consentito di essere fuori da quella condizione. E mentre oggi crescono i dati, delle cifre, voci di, per esempio, di working poor, cioè di soggetti che pur lavorando non ce la fanno, si intensifica questo processo di criminalizzazione dei più poveri. Un processo che negli Stati Uniti, per esempio, è partito prima che da noi con la ipercarcerizzazione delle classi povere e delle nere, e che in Europa potremmo datare da quando, diciamo, cominciato a crollare il modello sociale europeo, quello che ci distingueva, perché riteneva che la povertà e le diseguaglianze dovessero essere ridotte, che la coesione sociale era lo strumento per arginare le povertà. Invece oggi la penalizzazione e la criminalizzazione della povertà, che significa individuare pochi gruppi ristretti e reprimere quella condizione sociale dentro cui sta, è un ritorno pericolosissimo. E questo decreto e questo articolo che lei ha letto fa un passo avanti, perché se i poveri li abbiamo criminalizzati in quanto classe, in quanto poveri, senza dover neanche poi chiederci perché erano contro il decoro urbano, perché erano colpevoli di una condizione in cui loro stessi si erano trovati, oggi troviamo l'oggetto, la violazione e quindi la maniera per considerarli colpevoli della loro condizione, ma in realtà di un reato. E le dico questo: un reato che è come guardare il dito e non vedere la luna, cioè la mancanza di alloggi abbordabili, un'equa politica della casa per soggetti poco nulla tenenti o in gravi condizioni economiche, sarebbe il dovere di uno Stato, non quello di smantellare di nuovo, ancora per l'ennesima volta, una aggregazione sociale e individuale, il colpevole, e quindi quello da incriminare e rinchiudere.
Se il governo fa cose di questo tipo è perché probabilmente calcola che queste cose porteranno al governo stesso una remunerazione in termini di voti, gli farà guadagnare voti alle elezioni e quindi per questo insiste. Secondo lei è anche indice di qualcosa d'altro questa criminalizzazione della povertà? Tocca anche, come dire, aspetti che riguardano la dimensione non soltanto strettamente politica, ma in qualche modo forse anche etica e morale, no? Delle persone che decidono questi provvedimenti.
Certamente, me la lasci dire così, c'è un includimento, un incattivimento, se per me stesse, che rimanda sempre allo stesso solito meccanismo, distinguere noi e dagli altri. E gli altri che si trovino in una qualsiasi altra condizione sono quelli brutti, sporchi, cattivi, che noi non diventeremo mai, perché in questa crescente individuazione di quali sono i gruppi cattivi c'è un riconoscere una superiorità, ma una condizione dentro cui noi non potremo trovarci mai. E c'è, non voglio fare la psicologa, faccio un altro mestiere, ma c'è un che di paura, anche di un pericolo che latentemente si sente. Ho la sensazione che il consenso di voti che su questi provvedimenti odiosi, ingiusti, irrazionali, passi anche il discrimine del se ci votate, è perché voi non sarete mai così, noi non saremo mai così, gli altri, quelli appunto che appartengono ad un altro mondo, possono farlo. E questo è veramente pericoloso, molto pericoloso.
Giustina Orientale Caputo, grazie per essere stata qui con me questo pomeriggio. Buona giornata e a presto.
A presto, buon lavoro.
Giustina Orientale Caputo insegna sociologia del lavoro alla Università Federico II di Napoli. La nostra diretta adesso tra pochi minuti si concluderà, non prima però di essere ritornati a Roma in mezzo al corteo per vedere come sta andando. Ancora un istante ce la faremo a ricollegarci con Roma, con la manifestazione, e allora ne approfitto di questi pochi secondi che ci sono per darvi e ricordarvi un promemoria importante per la prossima settimana.
Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia, uno sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte info su radiopopolare.it.
E questo dunque era il promemoria importante per il referendum domenica e lunedì prossimi 8 e 9 giugno. Sono anche concomitanti, ma questo non impedisce che si faccia l'uno e l'altro con la festa di Radio Popolare, almeno nella giornata di domenica, ma di questo parleremo ancora molto in altri spazi del nostro palinsesto. Ritorniamo, dicevamo, a Roma, la manifestazione si sta per concludere o sta per arrivare soltanto, come dire, ad una tappa importante? Anna Bredice, ciao!
Ciao, ecco, la manifestazione ha cambiato in parte percorso, invece di passare da piazza San Giovanni adesso sta prendendo la via del Colosseo e da lì poi proseguirà sempre comunque come destinazione a piazza Lofiente, quindi la manifestazione prosegue ed è fatta in varie parti, diciamo, l'ultima parte l'ho percorsa poco fa, insomma l'ultima parte è fatta dei camion con la musica techno e tantissimi, tanti, tanti ragazzi che stanno ballando insieme a loro, per cui confermo la partecipazione, la maggioranza diciamo dei partecipanti è fatta da ragazzi giovani, da adolescenti come quelli che avete sentito prima, un diciottenne con molta consapevolezza diciamo dei motivi per essere in questa manifestazione, in questo corteo che riporta ad esempio, perché l'ultima manifestazione si ricorda pochi mesi fa quando era ancora un disegno di legge, ora è un decreto questo, quindi, ma le ragioni sono sempre le stesse, perché poi i rilievi da parte i rilievi fatti dal Quirinale sono stati in parte accolti quando è stato trasformato poi in un decreto che è già in vigore, e quindi questo è un po' il senso di questa manifestazione. Adesso siamo veramente vicini al Colosseo e poi prenderà appunto quell'altra via verso poi la...
Anna Bredice con noi, ci ha raggiunto Maria D'Amico che è in un'altra parte probabilmente del corteo. Maria, da dove ti trovi?
Pronto?
Eccoti Maria, dove ti trovi? In quale parte del corteo sei?
Mi ascoltiate bene, io vedo il Colosseo da lontano ma la strada è ancora lunga, mi sono avvicinata a una golf card bianca, una golf auto, anzi no card scusate, è una macchina proprio di quelle da golf, sopra ci sono tante bandiere celesti ed è la macchina del Disability Pride Italia, e allora loro stanno manifestando, anche chi non può camminare, non ha abilità nel fare un portare a piedi, ma giustamente vogliono esserci, quindi io mi sono avvicinata, cioè quella che è l'autista, ma passo la parola a Daniele, che Daniele, Disability Pride, che vuol dire, perché siete, che cos'è, com'è che questo decreto cosiddetto sicurezza impatta sulla disabilità?
Allora, noi del Disability Pride intanto siamo tra gli organizzatori e curiamo l'accessibilità della manifestazione, che è una cosa che ci interessa tantissimo, portare la possibilità di manifestare anche persone con disabilità, quindi ci sono tutti gli interventi, saranno seguiti da interpreti della lingua dei segni italiana, e abbiamo messo a disposizione la golf cart per chi ha disabilità motorie, quindi o difficoltà di movimento, e poi abbiamo mappato tutto il percorso, abbiamo fatto mappe accessibili fornite a tutti coloro che volevano partecipare. Il decreto influisce sulla nostra vita perché tutte le risorse che vengono messe su una legge liberticida, repressiva e fascista vanno a influire sui soldi che dovrebbero essere messi sul welfare e sull'assistenza, che per noi disabili diventano fondamentali, ci tolgono quei diritti e già nei giorni si sta vedendo, in Toscana sono ripartite le contenzioni verso le persone con disabilità cognitiva perché non li considerano più sicuri, e quindi lì dove la sanità non arriva preferiscono legarli a un letto, preferiscono non garantire la sicurezza nelle strade per noi con disabilità sensoriale e con disabilità motoria, per garantire invece le aggressioni della forze dell'ordine a chi manifesta pacificamente. La nostra sicurezza è messa a rischio. Noi il 20 settembre manifesteremo con il Disability Pride qui per le vie di Roma, e abbiamo paura che questa legge liberticida faccia seguito a quello che sta avvenendo in Ungheria. E il linguaggio è quello, quando Trump dice che se ci sono incidenti sull'aereo la colpa è delle persone disabili, quando Milley in Argentina dice cose del genere, quando un generale in Italia parla di nuovo di fare le classi differenziate, la nostra sicurezza di persone con disabilità è messa a rischio.
E questa quindi è la sicurezza che conta,
e
certo.
Vogliamo che i nostri diritti vengano difesi, e per questo oggi siamo qui.
Grazie, allora grazie per questa testimonianza. Siamo arrivati alla fine praticamente del tempo che abbiamo a disposizione, è un messaggio che do ad Anna Bredice e Maria D'Amico, perché purtroppo non riusciamo ad andare avanti. Io vi ringrazio entrambe per le voci che avete raccolto, per i racconti che ci avete fatto. Ci risentiamo nel corso dei giornali radio delle prossime edizioni alle 5:30 e poi stasera alle 19:30. Grazie Anna, grazie Maria.
Grazie a voi, e c'è una marea di bandiere rosse con quelle dell'Ampi che vanno verso il Colosseo, da questo pezzo di corteo io sto seguendo. Ti restituisco la linea.
E allora ringrazio ancora Anna Bredice e Maria D'Amico, le nostre inviate alla manifestazione di Roma contro il decreto legge cosiddetto sulla sicurezza del governo Meloni. Chiudiamo qui la diretta, l'appuntamento per quanto riguarda gli aggiornamenti sulla manifestazione già a partire dalle 17.30 nel giornale radio e poi dopo alle 19.30. Una buona serata a tutte e a tutti dalle Liguori, ciao!